Benvenuti e benvenuti a tutti. Ho spento perché mi sembra che la temperatura sia abbastanza confortevole, quindi significa che effettivamente la primavera si sta avvicinando, anche se oggi il tempo non è bellissimo. Possiamo dire sicuramente molti di noi, quasi tutti noi, che Dio è stato buono nei nostri confronti. Abbiamo diverse ragioni, diversi motivi per ringraziarlo. Possiamo ringraziarlo perché abbiamo una famiglia, possiamo ringraziarlo perché abbiamo dei figli, perché abbiamo una casa, perché magari abbiamo un lavoro, perché abbiamo degli amici e perché no, magari perché abbiamo una buona salute. Eppure la nostra vita non è stata completamente risparmiata dal dolore, dalla sofferenza e neanche dai rimorsi o dai sensi di colpa. Non penso di essere né la prima e nell'ultima persona nella storia dell'umanità ad aver avuto anch'io problemi con i sensi di colpa. Esaù, andiamo un po' indietro. Esaù vendette la primogenitura con profana indifferenza e sono state lacrime amare quelle che ha versato quando si è reso conto della scelleratezza delle sue azioni. Giuda Iscariota pianse amaramente per il suo tradimento e addirittura aveva pensato di restituire la somma, il prezzo di quel tradimento per poter stare meglio. Eppure non trovò soluzione, alla fine andò ad impiccarsi. Il re Erode, dopo aver fatto decapitare Giovanni Battista, soffriva di insonnia e quando la fama di Gesù si diffondeva in tutta la Galilea aveva pensato che il Battista fosse risuscitato e che fosse adesso Gesù ritornato dai morti per tormentarlo. Felix, il governatore romano in Cesarea, tremava davanti all'apostolo Paolo perché Felix era schiavo di una coscienza colpevole. Si racconta che Riccardo III, dopo aver ucciso i suoi due nipoti nel 1483 per usurpare in questo modo la corona inglese, era così tormentato dalla sua coscienza che si alzava la notte e con la sua spada combatteva contro nemici immaginari. Carlo IX, re di Francia, il cui regno nella metà del XVI secolo fu segnato da forti persecuzioni nei confronti degli ugonotti, i cristiani ugonotti in Francia, si dice che abbia riferito queste parole al suo medico di famiglia. Da mesi ho una febbre fisica e spirituale. Se solo avessi risparmiato gli innocenti, i deboli e i paralitici, forse potrei riposare un po'. La mia coscienza mi tormenta giorno e notte. E di tanto in tanto capita per andare ai nostri giorni di sentire magari sui giornali di qualcuno che dopo anni confessa un reato, confessa un omicidio che ha commesso. E di non tanto tempo fa, la storia di una giovane di Trento, di Villazzano, si chiamava Antonella Bazzanella, che nel lontano novembre del 1987, mentre stava assistendo ad un concerto di Tina Turner in Germania, venne trovata poi legata e strangolata. L'omicida non fu mai trovato perché il rumore del concerto aveva, come dire, coperto questo delitto. E sono passati anni senza sapere chi fosse stato il colpevole. Quando poi nel 2015 un uomo di 47 anni si costituisce spontaneamente alla polizia di Basilea e racconta di quell'omicidio, racconta di essere stato lui e dice che non più sopportare il peso di quello che aveva fatto. La sua coscienza lo stava divorando letteralmente. Ora, noi possiamo considerare anche qualcosa di riduttivo il carcere duro o l'isolamento per chi commette questi crimini. Ma, fratelli, non dobbiamo dimenticare il peso che può avere una coscienza che non ti dà pace, una coscienza che non ti molla. Carissimi, la coscienza colpevole è qualcosa di prezioso che Dio ci dà quando siamo sulla strada per metterci nei guai. La coscienza colpevole è qualcosa di prezioso che Dio ci dà quando siamo sulla strada per metterci nei guai. Una coscienza che ci accusa può spingerci a ricercare Dio e a confessare il nostro peccato. È un buon inizio sicuramente, ma non deve fermarsi poi qui, perché dobbiamo ricercare e credere che Gesù ci perdona, dobbiamo accettare il suo perdono e dobbiamo noi stessi perdonare noi stessi. e dobbiamo anche noi perdonare noi stessi. C'è gran sollievo dall'essere liberati da una coscienza gravata dal senso di colpa. Possiamo provare a razionalizzare, a nascondere, a negare o a ignorare il senso di colpa, ma tutti questi saranno degli sforzi destinati all'insuccesso. Ora, noi come credenti possiamo in qualche modo essere alleggeriti da questo senso di colpa che ci dà la nostra coscienza, ma non perché siamo migliori degli altri, non perché non commettiamo peccato, ma semplicemente per il fatto che abbiamo capito che il giudice ultimo della nostra vita non è la nostra coscienza che ci accusa o che ci scusa, ma è quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo e di aver fatto nostro il perdono che Lui ci dà in Cristo e in aver confidato nella sua opera. Ora, l'introduzione è stata abbastanza lunga. Avete sicuramente capito che il tema della predicazione di oggi ha a che fare con la coscienza. Come avere una coscienza pulita, come avere una coscienza non segnata dal senso di colpa. Ma perché è importante questo argomento? Ora, senza esagerare, potremmo dire che ignorare la coscienza e il suo sano funzionamento può portare a gravi disturbi spirituali. Molti credenti particolarmente sensibili nei confronti delle loro mancanze hanno sofferto tutta la vita a motivo di una coscienza la cui voce continua a condannarli e non dà mai tregua. Continua a essere sempre presente l'errore, lo sbaglio che è stato commesso, nonostante sapere che Cristo ci ha perdonato. E la loro sincerità e il desiderio di fare la volontà di Dio addirittura aggrava il problema, perché tu ti vedi propenso a fare qualcosa, a servire, a essere più allineato a come il Signore ti vuole, ma dall'altro lato ti vedi mancante e ti senti schiacciato da questo senso di inadeguatezza, da questo senso di colpevolezza. E vive questa persona in un perenne stato di autoaccusa. Si può essere liberati da questo infelice stato solo con l'apprendimento e col far proprio l'insegnamento della Scrittura su questo tema. Siamo in Ebrei, siamo alla predicazione numero 15, se non erro, e siamo al capitolo 9, che vi invito ad aprire, e leggeremo i versetti da 1 a 14. Capitolo 9, versetti da 1 a 14. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, cioè il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta l'anno, non senza sangue, che gli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questa è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie oblazioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione interna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Uso la stessa formulazione dell'autore della lettera: di tutte queste cose oggi non possiamo parlare dettagliatamente, cioè non possiamo trattare questo testo nel dettaglio in tutto quello che è detto, anche perché molti degli argomenti che vengono citati li abbiamo in qualche modo già visti. Abbiamo infatti parlato del tabernacolo e del tempio, abbiamo parlato della cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo, abbiamo parlato che i sacerdoti entravano nel luogo santo continuamente o giornalmente, ma che solo il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta l'anno per fare l'espiazione per sé e per il popolo. Abbiamo parlato dell'importanza del sangue e lo vedremo ancora più in dettaglio questo argomento nella futura predicazione su questo libro. Abbiamo visto che finché c'era il tabernacolo, cioè finché c'era questa separazione fra luogo santo e luogo santissimo, non si aveva un accesso diretto ed immediato a Dio, ma si veniva, come dire, c'era un accesso limitato. Ma il brano di oggi introduce un elemento nuovo, un elemento che sicuramente avrete notato leggendo i versetti 9 e 14. Questo, cioè il primo tabernacolo, è una figura del tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Ma poi, il sangue di Gesù Cristo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. In che modo Dio in Cristo è riuscito a fare quello che non riusciva a fare il Vecchio Testamento? Ora, prima di rispondere a questa domanda, è buono che noi ci chiariamo le idee, che cosa intendiamo quando parliamo di coscienza. Cioè, stiamo parlando di un tema, è bene sapere qual è, cosa significa l'argomento. Allora, cos'è il significato di coscienza? Ora, se voi prendete dei dizionari di filosofia o dizionari di teologia o anche un qualsiasi altro dizionario, troverete diverse definizioni di coscienza, ma forse nessuna di queste sarà mai tanto semplice come quella che abbiamo imparato quando eravamo giovani, quando i nostri magari genitori ci davano delle indicazioni. La coscienza è quell'allarme interiore che ci avverte quando abbiamo violato i nostri standard morali. E quel campanellino che suona quando noi abbiamo sbagliato qualcosa rispetto a quello che pensiamo che sia giusto. E questo allarme è qualcosa che abbiamo in noi al momento del concepimento, è qualcosa che hanno tutte le persone, questa conoscenza in qualche modo della legge di Dio. L'Apostolo Paolo, parlando del giudizio nei confronti di chi ha legge e chi non ha legge, in Romani al capitolo 2, dice che essi, cioè chi non ha legge, dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. In qualche modo, gli standard morali che noi abbiamo sono stati cablati da Dio nel momento in cui ci ha creato. E questo aspetto è molto importante, perché in tanti pensano che la coscienza sia qualcosa che acquisiamo nel tempo attraverso la cultura, l'ambiente e l'esperienza. Evidentemente chi pensa in questo modo vede la coscienza semplicemente come una guida personale alle proprie scelte morali. E allora compito della società, è compito della famiglia, è compito della scuola, è compito dell'università educare la coscienza personale per allinearla alla coscienza collettiva, alla coscienza sociale. E l'individuo però rimane in qualche modo libero di scegliere gli standard che vuole per se stesso. A mio avviso non funziona così. Ma non a mio avviso, secondo quello che vedo dalla scrittura, non funziona in questi termini. Perché per certo non voglio negare l'importanza e il peso che hanno la cultura, l'ambiente, la società, l'economia nel formare la nostra coscienza. Ma questi hanno un peso non tanto di dare gli standard, quanto di rafforzare o contraddire quello che già Dio testimonia nei nostri cuori attraverso la sua legge. Le persone non è che prendono posizione, ma si schierano per una o per l'altra. Si schierano a favore di quello che dice la propria coscienza secondo gli standard di Dio o violano, trasgrediscono quello che dice la loro coscienza per quello che Dio ha messo dentro di noi. Quindi rafforziamo o contraddiciamo quello che Dio ci ha detto, ma non creiamo i nostri standard. E per questa ragione io penso che la coscienza di un bambino, di un fanciullo, di un ragazzino piccolo è molto più pura di una coscienza di un uomo adulto, perché non è stata ancora contaminata, manomessa, condizionata dall'influenza culturale, ambientale, economica e sociale. Per cui, per riassumere quello che abbiamo detto finora, la coscienza è una parte immateriale dell'uomo, i chirurghi non possono operare la coscienza e la medicina non la può curare, che fa scattare un allarme quando gli standard morali, personali, originariamente dati da Dio, sono violati. Questa è un po' la coscienza, per come io la vedo nella scrittura. Ma che funzione ha la coscienza? Ora, non voglio farla complicata, ma se voi andate a prendere anche il programma di Richard, la parola, e ricercate il termine coscienza nel Nuovo Testamento, vi esce fuori una lista di 30 testi, che vi invito magari a fare, a leggere per approfondire per vostro interesse. Però fondamentalmente la coscienza ha queste tre funzioni: discernere il bene dal male, predisporsi a fare il bene e creare in noi il rimorso quando invece di fare il bene scegliamo di fare il male. Discernere il bene dal male. Noi non viviamo, non nasciamo come delle tavole vuote. Noi non siamo delle tavole vuote quando nasciamo, ma abbiamo una coscienza morale innata. E ogni persona che viene al mondo sa, ad esempio, che è giusto amare e sbagliato odiare, che è giusto condividere e che è sbagliato essere egoisti, che è giusto preservare la vita e che è sbagliato uccidere, che è giusto prendersi cura dei bambini e che è sbagliato abusare di loro, che è giusto dire la verità e che è sbagliato mentire, che è giusto rispettare la proprietà e che è sbagliato rubare, che è giusto essere leali e che è sbagliato tradire. Queste sono delle verità che sono iscritte nel nostro DNA. E li ritroviamo in qualsiasi cultura, li troviamo in qualsiasi società. Queste sono delle cose che abbiamo noi. Ma questo significa che le nostre coscienze sono degli strumenti inaffidabili per discernere il bene dal male? No, non significa quello, perché purtroppo la nostra coscienza non è del tutto affidabile. Ci sono diverse distorsioni che può avere la coscienza dell'uomo e fra qualche minuto le vedremo. Resta però il fatto che la coscienza è un importante strumento che Dio ci ha dato per aiutarci a discernere il bene dal male. La coscienza, oltre che però a discernere il bene dal male, ci aiuta, ci predispone a ricercare o a fare il bene. Sarebbe, come dire, una cosa a metà, quella di poter discernere il bene dal male senza poi spingerci a ricercarlo. E invece non è così. La coscienza in qualche modo ci forza ad andare verso la direzione giusta. È un po', se ci pensate, come il grillo parlante nella storia di Pinocchio. Ve lo ricordate che c'era questo grillo che continuava a dirgli: fai la cosa giusta, vai a scuola, e quella stessa vocina che ci dice: paga le tasse, aiuta il collega, condividi le risorse, sostieni la Chiesa e le missioni. Paolo, parlando dei ministri nella società, al capitolo 13 di Romani, dice così: perciò è necessario stare sottomessi alle autorità, non soltanto per timore della punizione, ma anche a motivo di coscienza. Che ci testimonia la stessa cosa. Ed anche per questa ragione voi pagate le imposte. Non l'ho detto io quello, la vocina di paga le tasse, lo sta dicendo Paolo, Lo sta dicendo Paolo ai Romani. Perché essi, cioè le autorità, che sono costantemente dedicate a questa funzione, sono ministri di Dio. Quindi la coscienza ci aiuta a discernere il bene dal male e in qualche modo ci sprona a ricercare il bene. Ma sarebbe comunque poca cosa se non consideriamo la sua terza funzione, che è quella, l'arma più affilata che ha, che è quella di segnalarci quando abbiamo sbagliato attraverso il rimorso. Il dolore di una coscienza preda del rimorso può essere così forte da spingere al suicidio. Lord Byron, un poeta inglese vissuto fra il 1788 e il 1824, diceva: nessun orecchio può dire, né lingua dire, le torture di quest'inferno inferiore. Un uomo che combatteva con la propria stessa coscienza. La coscienza, che cos'è, quali sono le sue funzioni, quali sono però le sue distorsioni. Abbiamo detto che la coscienza non è comunque uno strumento totalmente affidabile per discernere il bene e il male. E che cos'è che può in qualche modo distorcere la nostra coscienza? Beh, dalla scrittura abbiamo delle indicazioni. La prima cosa che noi possiamo vedere guardando le scritture è che la nostra coscienza può essere debole. La coscienza è citata 5 volte nel testo di 1 Corinzi, capitolo 10, versetto da 23 a 33, un brano che tratta in dettaglio tutte quelle situazioni d'ombra, cioè quelle situazioni grigie dove non è necessariamente chiaro cosa sia la cosa giusta da fare. Il problema specificatamente affrontato dall'Apostolo Paolo in questo contesto è quello del consumo della carne che era stata offerta a degli idoli. Questo è l'argomento, un tema che spesso viene preso a riferimento quando si deve parlare di argomenti come, non so, le gonne, piuttosto che gli orecchini, piuttosto che il velo, piuttosto che tutte quelle cose grigie dove non c'è una parola univoca da parte della scrittura, un sì o un no, ma un ni, in cui entra in gioco la coscienza della persona. E nelle sue istruzioni, che troviamo anche in passi paralleli in 1 Corinzi 8 e in Romani 14, l'Apostolo Paolo dice chiaramente che una persona a motivo di coscienza, che è contraria al consumo di tale carne, lo fa perché ha appunto una coscienza debole. Pensa di essere forte, ma in effetti questa persona è debole. La sua coscienza lo infastidisce su molte cose insignificanti. Spiritualmente è troppo debole per godere della libertà che si ha in Cristo, che incomincia a puntellare, a creare delle stampelle alla sua vita spirituale attraverso una serie di scrupoli spirituali per cose esteriori. Incomincia a costruire tutta una serie di architettura per potersi appoggiare e sostenere la sua debole spiritualità. Ora, non sto dicendo che una coscienza debole è peccato. Assolutamente, assolutamente, non è questo il punto. Dico solo che non è salutare. E difatti l'Apostolo Paolo ha un duplice approccio nei confronti di chi ha una coscienza debole. Perché da un lato con amore cerca di educarlo, perché sa che l'unica soluzione per una coscienza debole è una coscienza educata a saper discernere quella che è la verità e quello che abbiamo in Cristo. Questo fa. E difatti che cosa dice l'Apostolo Paolo? Guardate che gli idoli non sono nulla, guarda che la carne sacrificata agli idoli non è nulla, ma l'Apostolo Paolo si guarda da forzare quella persona a fare qualcosa contro coscienza. Lo sta educando per crescere da una coscienza debole a una coscienza matura. E dall'altro lato appunto cerca di non offenderlo, di non turbarlo, perché una coscienza debole può facilmente diventare, sapete cosa? E della seconda distorsione, una coscienza contaminata. In 1 Corinzi 8, dopo aver argomentato ampiamente che il mangiare carne sacrificata agli idoli non è peccato, al versetto 7 l'Apostolo Paolo dice: Ma non in tutti è la conoscenza. Anzi, alcuni abituati finora all'idolo mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Fratelli, è molto pericolosa una coscienza contaminata anche per noi credenti. Non fare una cosa che giudichi sbagliata nella tua coscienza solo perché qualche altro credente ti dice che non è sbagliata, perché agiresti contro te stesso, agiresti contro quello che tu senti come corretto e finiresti per contaminare la tua vita, finiresti per scivolare in un terreno dove più la tua coscienza non ti può più aiutare a discernere il bene e il male in quella particolare situazione. Vi siete mai chiesti perché tanti leader spirituali, tanti leader cristiani che ci sono in giro falliscono e cadono su punti molto palesemente contrari a quello che dice la scrittura? Non so, prendo uno a caso, il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Io non trovo nella scrittura che il matrimonio sia per persone dello stesso sesso. Eppure, in tante leader, tante chiese, sponsorizzano e avallano questa pratica. Perché? Una coscienza che in qualche modo è stata ammaestrata da teorie che non hanno niente a che fare. E questo sembra essere stato un problema particolarmente sentito dai falsi maestri. I falsi maestri che giravano al tempo in cui scrivevano gli autori del Nuovo Testamento. In Tito, ad esempio, al capitolo 1, versetto 15, l'apostolo Paolo dice: «Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi, sia la loro mente, sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona». Qui la coscienza è stata talmente contaminata da aver scambiato il giusto per sbagliato e quello che è sbagliato per giusto. E succede, fratelli, succede. Succede, ad esempio, il pregiudizio razziale è qualcosa che i bambini imparano. Se voi mettete insieme due bambini piccoli a giocare, ma questi non si creano nessun problema di colore. Se i capelli di uno sono lisci piuttosto che arricciolati, se è alto, se è basso, se ha gli occhi a mandorla, se ha il colore della pelle gialla, verde o nera. Giocano semplicemente. Però se quel bambino, uno di quei bambini, vive in un contesto in cui le persone di suo riferimento praticano o sono, come dire, razziste, incomincerà a crescere con l'idea che alcune persone sono superiori delle altre. E si convincerà di giusto di qualcosa che in effetti è sbagliato. Scambiare per giusto qualcosa che è sbagliato. Ma c'è anche l'errore opposto. Scambiare per sbagliato qualcosa che è giusto. E questo è un problema che l'apostolo Paolo ha dovuto affrontare con i Galati. Perché i Galati, sapete, erano dei conservatori. Ed erano talmente conservatori che erano più conservatori di Dio stesso. I quali allora volevano reintrodurre delle pratiche del Vecchio Testamento perché la libertà che si ha in Cristo non è sufficiente, ma bisogna ristabilire delle pratiche come quello della circoncisione, piuttosto quello dei lavaggi, delle abluzioni, dei sacrifici, dei riti di purificazione. Stavano scambiando qualcosa che è giusta, la libertà che abbiamo in Cristo, la sufficienza dell'opera di Cristo, per sbagliata, ricercando di aggiungerci qualche altra cosa. Lo stesso problema, ad esempio, se noi lo togliamo dal contesto dei Galati, si può avere per quelle persone che sono molto sensibili a particolari forme di danza. A priori, indipendentemente da qualsiasi danza, è sbagliata. Ora, la danza, mi è uscito male il termine. Ora, chiaramente, questi non sono standard morali che sono stati messi dentro queste persone da Dio in fase di cablaggio. Non è quello. E non sono delle cose che vengono insegnate neanche dalla scrittura, perché se voi andate a prendere il Salmo 149-150, dove veniamo invitati a lodare Dio in tutti i modi, in tutte le maniere, e anche con tutte le danze, chiaramente non è questo. È semplicemente il retaggio di una tradizione ecclesiastica di un certo tipo. Ora, non fraintendetemi, non vi sto dicendo che tutti i tipi di danza, la salsa, piuttosto che le merengue, piuttosto che qualsiasi altra volete citare voi, siano giuste o sbagliate. Non è questo il punto. E non è solo una questione della danza, perché l'esempio potrebbe essere fatto per la musica, per l'arte, per la moda, per l'estetica, per qualsiasi altra forma di espressione della propria individualità, del proprio essere. Qualcuno a priori lo dice che è sbagliato. Il punto è che le coscienze di alcune persone sono talmente contaminate da rendere sbagliato ciò che è giusto e giusto ciò che è sbagliato. Ma non credete che questo sia il peggio? Non crediate che la coscienza debole e la coscienza contaminata siano il peggio? Perché c'è ancora di peggio. C'è una coscienza che può addirittura essere bruciata. Un indiano americano gli è stato chiesto che cos'è per lui la coscienza e ha risposto in questo modo: la coscienza è una piccola cosa con tre punte dentro di me. Quando faccio qualcosa di sbagliato, quelle tre punte incominciano a girare e mi causano sofferenza. Ma se continuo a fare il male, le punte continuano a girare e alla fine non provano più nessun dolore. Ed è così. È possibile dare la voce della propria coscienza al punto da esserne completamente insensibili. Ora, ci sono delle persone che sembrano l'incarnazione del male e facciamo fatica a capire a come relazionarci con esse. l'intelligenza vorrebbe che noi credessimo che tutti gli individui sono buoni in qualche modo, che sono recuperabili e che la pena di morte sia qualcosa da bandire. Poi però arrivano persone come Adolf Hitler e crolla il castello. Come comportarci davanti a queste persone? È giusto prendere posizione? È sbagliato? La Chiesa in Germania durante il regime nazista è stata molto dibattuta su questo argomento e molti purtroppo hanno piegato la testa, favorendo l'uccisione anche di migliaia di ebrei. Qualcuno dissidente, fra i quali Dietrich Bonhoeffer, una persona in grande stima anche nel nostro mezzo, invece era un sostenitore del complotto, uno che attivamente aveva complottato per l'uccisione di Hitler. È giusto? È sbagliato? Che ci crediate o meno, tale condizione può essere vista anche nelle persone che frequentano le chiese. In 1 Timoteo 4, versetti 1 e 2, l'Apostolo Paolo dice: «Ma lo Spirito Santo dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dalla ipocrisia da uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza». Probabilmente nessuno di noi corre il rischio di una coscienza bruciata, di una coscienza che non risponde più a qualsiasi stimolo, che anche se gira dentro questo tre punte non senti più nulla. Però, fratelli, ci possono essere delle aree che dobbiamo monitorare, delle aree che dobbiamo vigilare. Forse una relazione illecita, che sai che è illecita ma che stai continuando a praticare? Potrebbe essere l'invidia, sai che è sbagliato, eppure fai finta che non ci sia. Potrebbero essere i pettegolezzi, sappiamo che sono sbagliati, eppure quanto gossip c'è anche nel nostro mezzo. Potrebbe essere l'orgoglio. Sappiamo che Dio guarda male l'occhio altero. Eppure rischiamo di bruciare la nostra coscienza su particolari aree. Siamo come quei pixel del monitor che ogni tanto ne salta qualcuno. Allora l'immagine ancora la si vede, però in qualche parte il pixel è bruciato, è saltato. Potremmo rischiare di correre questo pericolo anche noi, se perseveriamo, a non fare attenzione a quello che la parola ci dice e non togliamo di mezzo il peccato che riconosciamo come tale. Torniamo ad Ebrei 9, perché abbiamo fatto questo grande giro per parlare di che cos'è la coscienza, quali sono le sue funzioni e poi quali sono le sue distorsioni. E ritorniamo ad Ebrei 9 per capire che cosa non riusciva a fare allora la vecchia alleanza rispetto a questo tema della coscienza e cosa invece ha fatto la nuova alleanza. Beh, quello che ci dice il nostro brano è che il vecchio patto, il vecchio sistema sacrificale, offriva solo una purificazione esteriore e temporanea. Versetti 9 e 10. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie oblazioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. E ancora versetto 13. Infatti, se con il sangue di capre e di tore la cenere di una giovenga sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano in modo da procurare la purezza della carne. Cioè, questi, ci sta dicendo l'autore, sono solo degli atti esteriori che possono in qualche modo provocare una purificazione esteriore, ma non possono mai darci una purificazione spirituale interiore. Questo è quello che sta dicendo. Possono posticipare il giudizio, ma non possono mai dare la pace e la sicurezza che dà un vero rapporto con Dio. La coscienza della persona che offriva il sacrificio non veniva liberata, cioè, dal senso di colpa. Anzi, il sistema sacrificale risvegliava consapevolezza del peccato senza liberare la coscienza. Guardate cosa dicono i versetti da 1 a 4 di questo capitolo. La legge, infatti, anzi, scusi, non di questo capitolo, del capitolo 10, lo prendiamo a prestito, lo vedremo prossimamente. La legge, infatti, capitolo 10, versetti 1 a 4, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Invece di quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati. Il ricordo dei peccati. Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Implicitamente, cioè, questi versetti ci stanno dicendo che il sistema sacrificale agiva contro coscienza. Perché? Perché non permetteva alla persona di dimenticare. Perché nel momento in cui mi avviavo all'altare per fare un sacrificio, stavo riconoscendo che il sacrificio che avevo fatto il giorno prima non era stato adeguato, non aveva raggiunto il suo obiettivo. Quindi è semplicemente un risvegliare la consapevolezza che non si è liberati, la propria coscienza non è stata pienamente purificata. Ricordare questo. In questo modo la consapevolezza del peccato era sempre presente. E l'unica speranza per essere liberati da questa costante consapevolezza del peccato, da questa costante consapevolezza del proprio fallimento, era un cambio. Una riforma, come dice il nostro brano. E questa riforma è quello che ha fatto Gesù Cristo. Questo è quello che ha potuto fare la nuova alleanza inaugurata nel sangue di Gesù Cristo. Perché? Perché la purificazione si ottiene attraverso il sangue di Cristo. Leggiamo nuovamente il versetto 13, ma gli aggiungiamo anche il 14. Infatti, se il sangue di capri, di tori e le ceneri di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza delle opere morte per servire il Dio vivente. C'è solo una cura per una coscienza sporca, contaminata dal peccato, e non si tratta né della confessione e né della penitenza così care ai nostri amici cattolici. Solo la morte di Cristo affronta il vero problema, vale a dire il peccato. La sua morte non si ferma all'esteriore, ma giunge fino all'interno, fino a trasformarci in nuove creature. Questo è il potere del sacrificio di Cristo. Ecco come Lui ci dà una coscienza nuova. E ci dà una coscienza nuova per poterci permettere di servire il Dio vivente e vero. Fratelli, se Cristo ci ha purificati, non ci ha purificati perché possiamo dormire dei sogni tranquilli. Non come il re inglese che si alzava la notte a combattere con i fantasmi. Non è per questo che Dio ci ha dato un cuore puro, ma per poter servire il Dio vivente e vero. Questo è il fine ultimo dell'uomo, e noi non possiamo farlo finché non abbiamo una coscienza pulita. Ma ci pensate? Avete mai provato a testimoniare a qualcuno? Avete mai provato a cantare, a insegnare in scuola domenicale, quando qualcosa vi rode dentro? Quando sapete che l'avete fatta grossa su qualcosa? Con quale coraggio andiamo a dire ad altri quello che noi stessi sentiamo di non aver rispettato? Ecco perché ci dice che ci dà una coscienza pura per poter servire Dio, perché se vogliamo servire Dio dobbiamo avere questa coscienza purificata nella nostra vita. Gesù ci assicura che il prezzo del peccato è stato pagato e siamo riconciliati con Dio. La nostra coscienza continuerà a suonare il suo campanellino di allarme, ma non avrà la voce ultima perché avremo Gesù, colui che ha pagato. Colui che ci ha purificati, colui che adesso ci ha dato questa coscienza pura. Una coscienza purificata, fratelli, ci permette anche di avvicinarci a Dio. Voglio leggere un brano che sarà oggetto di una delle prossime predicazioni, 10:22. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Chi potrebbe entrare alla presenza di Dio con una coscienza afflitta dal senso di colpa? Studiando questa sezione di Ebrei non ci dice nulla della confessione del pentimento per avere una coscienza purificata, ma il brano è tutto concentrato su Cristo e l'opera che lui ha compiuto, ma è indubbio e fuori discussione che il pentimento e la confessione devono essere impliciti, che devono anche esserci. Non sono menzionate, ma in questa frase avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Sì, lì li abbiamo, la confessione e il pentimento. Come ci avviciniamo? Come possiamo conservare una coscienza pura, fratelli? Tre semplici indicazioni. Confessa a Dio il peccato che conosci e cerca il pentimento. Un brano che conosciamo tutti. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dobbiamo avere una contabilità semplice nei confronti di Dio. Un peccato inconfessato significa una comunione interrotta. Non ci sono alternative. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo si sforzava per avere una buona coscienza. Per questo anch'io leggo da Atti 24, mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. E il verbo qui esercito è lottare. Anch'io lotto con me stesso, lotto con tutto quel che succede perché possa avere una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Confessa a Dio il tuo peccato che conosci e cerca il pentimento. Conosci e segui i comandamenti di Dio. Fratelli, la coscienza può stimolarci a rispettare le leggi di Dio, ma lo abbiamo visto, una coscienza può essere contaminata, una coscienza può essere, come dire, distorta da varie cose, e può essere facile anche per noi travisare quelli che sembrano essere le indicazioni e le guide di Dio. E allora il modo migliore è non affidarsi solo alla coscienza, ma approfondire lo studio della parola per essere da essa educati e formati, affinché quel campanellino suoni nel momento giusto e nel luogo giusto. Perché spesso noi lo facciamo suonare nel momento sbagliato e nel luogo inopportuno. Quando non servirebbe, quando invece servirebbe, via lisci. Accetta, la terza cosa, accetta per fede la purificazione di Cristo. E questo è il rovescio della medaglia del primo punto. Noi possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo per mantenere una coscienza pura, ma alla fine dobbiamo riconoscere che i nostri sforzi comunque saranno sempre limitati. Arrivati a un certo punto, neanche il pentimento, neanche la confessione, neanche lo studio della parola ci potranno portare al ravvedimento. Alla pace. Arrivati a un certo punto dobbiamo dire credo, ho fede. Credo che il sangue di Gesù che ha versato per me, credo che il suo sacrificio ha purificato la mia coscienza, credo che Dio non riesaminerà i miei peccati perché ha scelto di dimenticarli. Perciò anch'io dimentico e denuncerò il diavolo tutte le volte che me li viene a ripresentare. Fratelli, dobbiamo fare questo per mantenere una coscienza pura. Confessare quello che riconosciamo, educare noi stessi alla legge del Signore. E arrivati a un certo punto però, appropriarci, credere in quell'opera che Lui ha fatto, a prescindere da ogni altra cosa. Questo. Vorrei concludere con la storia di un evangelista che aveva appena terminato una serie di incontri e stava letteralmente smontando la tenda. Erano un po' incontri tipo quelli di Cristo alla risposta, se qualcuno li ha conosciuti. E mentre stava smontando si avvicina un giovane in lacrime che gli dice: cosa posso fare per essere salvato? Perché l'evangelista si gira e gli dice: mi spiace, ma è troppo tardi. E il giovane risponde: lo sapevo. Dovevo alzarmi, dovevo fare qualcosa mentre facevi l'appello pubblico dal pulpito per essere salvati. Allora l'uomo si gira e gli dice: no, non intendevo dire questo. Volevo dire che è troppo tardi per fare qualcosa, perché è già stato fatto tutto quel che si doveva fare per la salvezza. E io mi permetto di aggiungere che Cristo ha fatto tutto quel che si poteva fare per gestire i nostri sensi di colpa, per gestire anche le nostre cattive coscienze. Il mio invito è di credere nel Signor Gesù e di lasciare che Lui purifichi la tua coscienza da ogni senso di colpa col suo sangue prezioso. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua coscienza ci aiuta a discernere il bene dal male. In tutte anche quelle situazioni grigie dove non è chiaramente esplicito che cosa fare. Perché essa ci sprona a fare il bene e ci riprende, ci tormenta, quando invece di fare il bene scegliamo di fare il male. Se noi vogliamo chiederti che tu possa proteggerci dalle distorsioni della nostra coscienza, Signore, proteggici da una coscienza debole, da una coscienza contaminata o addirittura bruciata dal nostro persistere nel far cose che sappiamo e che valutiamo come sbagliate alla luce della tua parola. Signore, il vecchio patto non poteva offrirci purificazione che è esteriore, temporanea. Ha continuamente risvegliato il nostro senso di colpa senza liberarci. Ma tu hai fatto qualcosa di nuovo in Cristo. Tu hai riformato quello che non poteva essere cambiato. Tu in Cristo ci hai purificato, ci hai dato una coscienza che adesso è libera da ogni colpa, che può avvicinarsi con te, con forza, con baldanza, con riconoscenza. Ti ringraziamo per quel sangue che purifica, che ci permette di servirti e di avvicinarci con cuore sincero. Ti chiediamo, Signore, adesso di aiutarci a confessare i peccati che noi conosciamo nella nostra vita. Guidaci, Signore, aiutaci nel pentimento. Dacci la coerenza di ascoltare la Tua parola e di praticarla quotidianamente. E accetta, Signore, dacci soprattutto il coraggio, la forza di dire io credo. Io credo in quello che Cristo ha fatto, al di sopra di ogni altra cosa. In Lui noi ti preghiamo. Amen. Amen.